come consacrarci al Signore? È una bella domanda quella che vi faccio e che abbiamo sentito anche da Damian nella preghiera. Perché abbiamo cantato che vogliamo consacrarci al Signore. Questa mattina chi ha letto il calendario, quello che si strappa ogni giorno, un foglietto? C'era scritto oggi consacratevi all'Eterno. Che lettera stiamo studiando insieme in chiesa la domenica mattina nel mese di gennaio? Tessalonicesi. E di cosa parla questa lettera? Qualcuno direbbe, parla del ritorno del Signore. Beh, sì, è vero. Nel capitolo 4 vedremo bene che parla del fatto che Gesù, una volta risorto, tornerà. Ma tutta la lettera è caratterizzata da un appello continuo che fa l'Apostolo Paolo a questi fratelli e sorelle di Tessalonica, e cioè consacratevi al Signore, nell'attesa del suo ritorno. E così l'attesa del ritorno del Signore non è soltanto un evento che prima o poi accadrà, ma è un evento che deve cambiare oggi la mia vita. Deve essere uno stimolo continuo a vivere la vita che Cristo mi ha donato nell'attesa del suo ritorno. Abbiamo visto come il contesto storico era quello di aver fondato questa chiesa passando a Tessalonica e poi di essere dovuto fuggire da Tessalonica. Perché? Perché c'era stato un tumulto da parte dei giudei invidiosi del fatto che molti giudei della sinagoga si erano convertiti a Cristo, e quindi quelli che non si erano convertiti, invidiosi, gelosi dell'autorità che stavano perdendo, avevano sollevato una plebaia fatta di uomini malvagi, lo leggiamo in Atti 17, e li avevano scagliati contro Paolo. Paolo non l'avevano trovato, vi ricordate? Erano andati a casa di Giasone, che probabilmente era uno dei giudei che si era convertito o uno dei gentili che si era convertito e che stava ospitando in quel periodo Paolo a casa sua. Paolo non era solo, aveva anche due collaboratori, Sila e Timoteo, quindi abbiamo un gruppo che sta evangelizzando questa città che subito viene ostacolato. Giasone viene condotto davanti all'assemblea popolare e poi viene rilasciato, lui e la sua famiglia, però la situazione non è facile per Paolo e i suoi collaboratori, e così i credenti di Tessalonica, quelli che avevano creduto in Gesù attraverso la predicazione del Vangelo fatta da Paolo, consigliano e spingono Paolo e i suoi collaboratori ad andare via. Paolo quindi continua il suo viaggio, va a Berea. Anche qui troverà degli ostacoli, vi ricordate? Gli stessi di Tessalonica arriveranno a Berea per sollevare la città contro di loro. E così Paolo dovrà lasciare anche Berea e continuerà il suo viaggio da solo. Arriverà ad Atene e poi di nuovo insieme ai suoi collaboratori arriverà anche a Corinto. Insomma, questo è il suo secondo viaggio missionario. Sta affrontando molte difficoltà. Sta affrontando molti ostacoli dovuti alle persone che ascoltano la sua predicazione e non ravvedendosi reagiscono con odio. Allora cosa fa l'Apostolo Paolo? Si ferma? No. Persevera nella sua chiamata. Lui sa bene che Dio lo ha chiamato ad essere l'Apostolo, in particolare l'Apostolo dei Gentili, cioè, come scriverà lui anche in Seconda Corinzi, a portare il Vangelo lì dove ancora nessuno lo ha portato. È per questo che ha intrapreso i suoi viaggi missionari. Però chiaramente, lasciata Tessalonica in queste situazioni, vediamo subito dal primo capitolo che Paolo è preoccupato per la fede di quei credenti. Si sono convertiti a Cristo, Paolo è stato perseguitato ed è dovuto scappare, che ne è adesso di loro? E così sappiamo che Paolo manda Timoteo, lo sappiamo dalla prima lettera di Tessalonicesi, che Timoteo gli riporta delle buone notizie e lui quindi scrive questa lettera che poi gli manderà a loro. E in questa lettera chiaramente Paolo esprime la sua gioia, per questi credenti, che anche in mezzo alla difficoltà, alla persecuzione, al fatto che la società intorno a loro, quella città di Tessalonica, la maggioranza di quella città li stava ostacolando, beh, loro erano rimasti fermi nella fede. Anzi, abbiamo letto con Fausto nel capitolo 1, la loro fede aveva echeggiato, cioè si era diffusa, non era rimasta soltanto lì a Tessalonica, ma si era diffusa in tutta la Grecia, la Caia e anche d'intorno. E così alla fine del capitolo 1 Paolo dice ai Tessalonicesi: continuate così, perché voi state imitando il mio esempio, perché io sono perseguitato per la mia fede, ma non mollo, ma continuo, persevero, perché so in chi ho creduto. Continuate così e seguite il mio esempio. E anzi, grazie a Dio che non solo state continuando, ma siete diventati anche voi un esempio per gli altri. Allora, al capitolo 2, l'Apostolo Paolo inizia raccontando ai Tessalonicesi, e ricordando i Tessalonicesi, perché loro lo avevano visto, Paolo, qual era stato il suo esempio per loro. Gli dice: consacratevi al Signore, seguite il mio esempio. Ma qual era stato l'esempio di Paolo per i Tessalonicesi? Lo sappiamo dal capitolo 2. E così voglio leggervi i primi versetti. Oggi facciamo dal versetto 1 al versetto 6. Però, siccome è tutto un unico contesto, voglio leggervi un po' più avanti. Allora, aprite prima Tessalonicesi, leggerò dal capitolo 2, dal versetto 1 al versetto 12. Voi stessi, fratelli, sapete che la nostra venuta tra voi non è stata vana. Anzi, dopo aver prima sofferto e subito oltraggi, come sapete, a Filippi, trovammo il coraggio nel nostro Dio per annunziarvi il Vangelo di Dio in mezzo a molte lotte. Perché la nostra predicazione non proviene da finzione, né da motivi impuri, né è fatta con inganno, ma come siamo stati approvati da Dio che ci ha stimati tali da poterci affidare il Vangelo, parliamo in modo da piacere non agli uomini, ma a Dio che prova i nostri cuori. Difatti non abbiamo mai usato un parlare lusinghevole, come ben sapete, né pretesti ispirati da cupidigia, Dio ne è testimone. E non abbiamo cercato gloria dagli uomini, né da voi, né da altri, sebbene come apostoli di Cristo avessimo potuto far valere la nostra autorità. Invece siamo stati mansueti in mezzo a voi, come una nutrice che cura teneramente i suoi bambini. Così nel nostro grande affetto per voi eravamo disposti a darvi non soltanto il Vangelo di Dio, ma anche le nostre proprie vite, tanto ci eravate diventati cari. Perché, fratelli, voi ricordate la nostra fatica e la nostra pena. Infatti è lavorando notte e giorno per non essere di peso a nessuno di voi che vi abbiamo predicato il Vangelo di Dio. Voi siete testimoni, e Dio lo è pure, del modo santo, giusto e irreprensibile con cui ci siamo comportati verso di voi che credete. Sapete pure che, come fa un padre con i suoi figli, abbiamo esortato, confortato e scongiurato ciascuno di voi a comportarsi in modo degno di Dio che vi chiama al suo regno e alla sua gloria. Questo è l'esempio di Paolo, che lui ricorda ai Tessalonicesi, di come lui è stato un servitore del Signore in mezzo a loro. Come vi dicevo, questo brano, anche se è un'unica unità di pensiero, la dividiamo in due, perché sono tanti versetti e abbiamo tante cose da vedere insieme. Oggi vediamo dal versetto 1 al versetto 6. Possiamo trovare almeno quattro principi di un ministero che Dio approva. Per ministero parlo di un servizio, e ovviamente lo deduciamo dall'esempio dell'Apostolo Paolo. Un ministero, un servizio che Dio approva. Mentre i prossimi, gli altri versetti, dal 7 al 12, volendo il Signore, li vedremo la seconda domenica di febbraio. Là si vede di più un ministero che è riconosciuto dagli uomini. E anche là potremo vedere meglio alcune caratteristiche di questo ministero che Paolo ha svolto tra i Tessalonicesi. Cosa ci tengo a dire però? Che questi insegnamenti che vediamo oggi non riguardano soltanto un pastore o un missionario o un anziano di chiesa o un qualsiasi altro ruolo tu possa pensare che si può svolgere all'interno della chiesa. Paolo sta dicendo a tutti i credenti: imitate il mio esempio. E questi insegnamenti, questi principi sono validi per qualsiasi credente che ha a cuore di testimoniare il Vangelo di Dio agli altri. Allora, cosa vediamo al primo versetto? Paolo dice ai Tessalonicesi: voi stessi, fratelli, sapete che la nostra venuta tra voi non è stata vana. Paolo chiaramente sta pensando al fatto che quando lui è entrato nella sinagoga, in Atti 17 sappiamo che per 3 sabati è entrato nella sinagoga a predicare il Vangelo, ha visto dei frutti, cioè ha visto delle persone, giudei in particolare, che ascoltavano i suoi insegnamenti. Lui dimostrava con le scritture che cosa? Che Gesù Cristo era il Messia atteso e che questo Messia doveva prima soffrire e che questa sofferenza l'aveva compiuta Gesù sulla croce per poi risuscitare e tornare, quando tornerà, lo stiamo aspettando, in gloria. E allora quelli che si erano convertiti erano un frutto del suo ministero. E infatti la sua paura, tra virgolette, nel mandare Timoteo a Tessalonica per avere informazioni di come stavano questi credenti, la sua paura era che la sua fatica fosse stata vana, perché magari loro, di fronte alle persecuzioni, per la loro fede in Gesù, erano tornati indietro. Invece, saputo che stavano perseverando nella fede, che cosa voleva dire? Che avevano creduto davvero, che lo Spirito di Dio veramente aveva dato loro una nuova vita e che stavano perseverando nella fede. Allora può dire: beh, fratelli, voi lo sapete che la nostra venuta, perché ricordiamo che Paolo era insieme a Sila e a Timoteo, non è stata vana, ha portato un frutto nella vostra vita. Cosa ci insegna questa riflessione dell'Apostolo Paolo? Avete in mente qualche cosa? Ci insegna che servire Dio non è una fatica vana. E noi tante volte ci affatichiamo veramente in tante cose che sono vuote, che sono vane. Io sono il primo che mi affatico in tante cose che poi mi rendo conto: ma che valore hanno queste cose? Di fronte all'eternità di Dio, di fronte al Vangelo che Paolo aveva così a cuore di predicare e che tu e io dovremmo avere così a cuore di condividere con gli altri, tutto quello per cui ci affatichiamo ogni giorno, che valore ha realmente? Paolo ha scritto anche ai Corinzi, nella prima Corinzi, al capitolo 15, versetto 58, di essere abbondanti nell'opera del Signore. Perché? Perché sapeva che qualsiasi fatica, qualsiasi impegno, qualsiasi ministero, qualsiasi testimonianza si possa dare di Gesù agli altri, beh, non è una fatica vana. Gli dice: miei diletti, state saldi, incrollabili, abbondanti sempre nell'opera del Signore, sapendo che la vostra fatica non è vana nel Signore. Quali sono oggi le cose che impegnano le mie ore e la mia vita? Quali sono i legami che io ho che mi portano a spendere il mio tempo? E che tipo di rapporto c'è fra queste cose e la chiamata che Dio mi ha rivolto per vivere la vita eterna che Lui mi ha donato, per servirlo? Come Paolo ricorda ai Tessalonicesi: voi vi siete convertiti dai vostri idoli vani, vuoti, per servire il Dio vivente e vero. Quindi, cari fratelli, care sorelle, la nostra fatica nel Signore, il nostro, la chiamata che Lui ci ha rivolta a testimoniare agli altri di Gesù e a servirlo come puoi servirlo nella Chiesa, non è una fatica vana, non è inutile. Questo è il primo principio che vediamo in questo primo versetto. Al versetto 2 continua e dice: anzi, non solo non è stata vana, anzi, dopo aver prima sofferto e subito oltraggi, come sapete, a Filippi, trovammo il coraggio nel nostro Dio per annunciarvi il Vangelo di Dio in mezzo a molte lotte. Allora qua Paolo ci ricorda quello che leggiamo alla fine di Atti 16, che lui prima di arrivare a Tessalonica era passato per Filippi. E a Filippi come era stato accolto? Beh, dopo un primo approccio in cui aveva potuto predicare il Vangelo a delle persone riunite fuori dalla città, vicino a un fiume, vi ricordate c'era anche Lidia che si era convertita, vuol dire che non c'era la sinagoga lì a Filippi e questi giudei si incontravano lì per adorare il Signore. Beh, subito dopo questo primo approccio, Lidia che apre la sua casa, che succede a Paolo e ai suoi collaboratori? Vengono messi in prigione, li percuotono senza nessun tipo di processo per appurare che cosa hanno fatto questi di male. E in prigione Paolo dice: basta, non ce la faccio più. No, in prigione Paolo canta, non solo lui, anche Sila, Timoteo, cantano le lodi a Dio. E quello è lo strumento che Dio usa per parlare al cuore del capo della prigione, il carceriere, e portare alla salvezza lui e tutta la sua famiglia. E così Paolo poi viene liberato, ma un po' acciaccato, diremmo. È stato percosso, è stato battuto e non può rimanere a Filippi. Per cui giustamente lui scrive: voi sapete che a Filippi abbiamo sofferto, abbiamo subito oltraggi, ma nonostante questo trovammo il coraggio nel nostro Dio per annunciarvi il Vangelo di Dio anche a voi, in mezzo a tutte queste lotte, in mezzo a tutte queste difficoltà. Qual è il secondo principio che spingeva Paolo nel suo ministero? Se da una parte sapeva che voleva servire Dio, voleva parlare del Vangelo agli altri perché questa fatica non sarebbe stata inutile, dall'altra parte vediamo che lui confidava nella potenza di Dio per compiere il suo ministero. Lui dice: trovammo il coraggio in chi? In me stesso? Nel fatto che avevo due amici, Sila e Timoteo, e ci aiutavamo insieme? No, trovammo il coraggio nel Signore. È un ministero che Dio approva, è sicuramente un ministero in cui il servitore di Dio è pronto ad agire confidando non in se stesso, ma nella potenza di Dio. Ecco perché quando c'è una difficoltà e un ostacolo, tante volte Dio la permette per provare la nostra fede. Ed è proprio in quel momento che la nostra fede può crescere. Ed è proprio in quel momento che noi possiamo dire: che faccio? Parlo a questa persona di Gesù, ma so che ci rimarrà male, so che mi ostacolerà, so che forse reagirà in modo violento, o me ne sto zitto? In chi sto confidando in quel momento, se sto zitto? In chi confido in quel momento, se ho il coraggio di parlare? Un ministero che Dio approva e che Paolo ci lascia come esempio è sicuramente quello di confidare in Lui e quindi di trovare il coraggio di annunciare il Vangelo, anche in mezzo a molte difficoltà, a molte lotte, come scrive qui. Quindi, come vedete, questo principio non è valido soltanto per una persona che svolge un ministero nella Chiesa, ma è valido per tutti. Perché la nostra predicazione non proviene, scrive l'Apostolo Paolo al versetto 3, da finzione, né da motivi impuri, né è fatta con inganno. Allora lui, dopo aver detto che sicuramente confidava nella potenza di Dio per svolgere il suo ministero, qui ci lascia un altro principio, il terzo. quando parla del fatto che la sua predicazione non proveniva da finzione, la parola finzione significa letteralmente che è senza errori, cioè è senza deviazione. Da che cosa non è deviata la predicazione dell'Apostolo Paolo? Dalla parola di Dio. Vi ricordate che lui esponeva con le scritture dell'Antico Testamento, perché il Nuovo Testamento ancora si stava formando, esponeva con le scritture dell'Antico Testamento per dimostrare che Cristo era il Messia profetizzato. E lui non deviava dalle scritture, rimaneva attaccato alla parola di Dio. E così la sua predicazione era senza errori, perché basata sulla parola di Dio. Non era, diciamo, sospinta da motivi impuri. Questa parola, in un certo senso, ci fa capire che la motivazione dell'Apostolo Paolo nel parlare di Gesù agli altri, nel portare questi giudei a Cristo, non era fatta da motivi personali o da secondi fini. E nel dire queste cose Paolo in realtà sta pensando, sapete anche a chi? Ai falsi apostoli, ai falsi insegnanti. Erano molto frequenti nella cultura greca, ma sono frequenti anche oggi nella nostra, guaritori e persone che si presentano, che ti dicono: io risolverò tutti i tuoi problemi, io ti leggo le carte e ti dico qual è il tuo futuro e ti dico cosa farai e ti risolvo tutti i tuoi problemi, ascolta quello che ti dico di fare e la tua vita sarà una vita meravigliosa. Solo che per fare le cose che loro ci dicono di fare, questi presunti guaritori, per ascoltarli, che cosa dobbiamo dare in cambio? I soldi, un compenso. Ormai è tanto che non le vedo più, ma ci sono certi canali privati dove tutto il giorno ci sono quelli che leggono i tarocchi, quelli che ricevono le telefonate. Ma io mi ricordo quando ero giovane e magari stavo di più attaccato alla televisione, quante ce ne stanno di queste persone? E quanti ce n'erano al tempo di Paolo anche, di falsi insegnanti, itineranti come lui? Allora, come posso capire la differenza fra un insegnante vero e un insegnante falso? Paolo dice: beh, devi guardare alle motivazioni. Io non avevo motivi impuri. Io non vi ho chiesto nulla. Non vi ho chiesto soldi, non solo, ma guardate anche alla mia vita. L'Apostolo Paolo diceva che disciplinava se stesso, trattava anche duramente il suo corpo per non essere in nessun modo squalificato nel suo ministero. Non aveva impurità di nessun tipo, nel senso comportamenti peccaminosi nella sfera sessuale, nella sfera relazionale con gli altri, non cercava nel suo ministero i soldi degli altri. Sapete che lui viaggiava anche con dei collaboratori perché lavoravano questi collaboratori per sostenerlo in modo che lui non potesse dedicarsi a tempo pieno all'insegnamento della parola di Dio. Paolo, ad esempio, quando è arrivato a Corinto non aveva un sostegno in questo senso, ha iniziato a lavorare lui per primo. E anche qui a Tessalonica, lo vedremo fra due domeniche, ha lavorato, si è dato da fare. Perché? Non perché non avesse altro da fare, voleva predicare il Vangelo, ma perché scrive: non volevo essere di peso a nessuno, non volevo che voi poteste pensare male di me. Io ero motivato dall'amore per la parola di Dio, ero motivato da motivi puri. La mia predicazione non era fatta con inganno, cioè con furbizia. Io adesso ti dico una cosa, ma in mente a me c'ho qualcos'altro. Io ti dico: convertiti a Cristo, ma dentro di me io non sto pensando realmente che la tua conversione a Cristo sarà il tuo bene eterno e sarà la tua salvezza eterna. Io c'ho in mente qualcos'altro da questo. È fatta con inganno. Paolo diceva assolutamente no. Ho sacrificato i miei stessi diritti per portare avanti questo ministero. Avevo come obiettivo quello soltanto di portarvi il Vangelo. Volevo soltanto che voi comprendesse la verità di Dio. Volevo soltanto che la vostra anima fosse salva. Allora, qual è il principio che vediamo da questo versetto 3? Che Paolo era motivato dall'amore per la parola di Dio. e basta. Non aveva amore per se stesso, non aveva altro amore che quello di far conoscere la parola di Dio agli altri. Non predicava i suoi pensieri. Anche a Timoteo, in 1 Timoteo capitolo 6, versetto 3, Paolo scrive a questo suo collaboratore e dice: se qualcuno insegna una dottrina diversa e non si attiene alle sane parole del Signore nostro Gesù Cristo, e alla dottrina che è conforme alla pietà, è un orgoglioso e non sa nulla. E così Paolo voleva rimanere attaccato alle sane parole della dottrina di Cristo Gesù, alla Bibbia. Dice: anzi, chi non si attiene alla sana dottrina si fissa su questioni e su dispute di parole, dalle quali nascono invidia, contese, maldicenza, cattivi sospetti, acerbe discussioni di persone corrotte di mente, prive della verità, le quali considerano la pietà come fonte di guadagno. E se noi guardiamo alla storia del cristianesimo, abbiamo molti esempi, purtroppo, di quello che Paolo qui stava scrivendo nel primo secolo dopo Cristo. Di uomini che si sono corrotti, si sono deviati dalla sana dottrina e hanno considerato il loro ruolo e il loro ministero come fonte di guadagno. Il sano principio a cui io e te dovremmo attenerci è di amare la parola di Dio. E quindi impegniamoci a conoscerla, impegniamoci a comprenderla e impegniamoci a condividerla, conoscerla, comprenderla e condividerla, perché certamente dobbiamo essere certi che quando parliamo di Dio agli altri noi sappiamo di cosa stiamo parlando, ma allo stesso tempo dobbiamo essere motivati dal desiderio che anche gli altri conoscano la parola di Dio. Amare la parola di Dio è sicuramente un buon principio per te e per me che vogliamo servire il Signore, per avere un servizio, un ministero approvato da Dio. Andiamo al versetto 4. La nostra predicazione non proviene da finzione né da motivi impuri, né è fatta con inganno, ma come siamo stati approvati da Dio che ci ha stimati tali da poterci affidare il Vangelo, parliamo in modo da piacere non agli uomini, ma a Dio che prova i nostri cuori. Allora, in questo versetto che cosa vediamo? Vediamo che Paolo aveva a cuore soltanto il desiderio di essere approvato da Dio. Quindi, quando si trovava di fronte a delle difficoltà, a degli uomini che lo ostacolavano mentre lui parlava di Gesù, qual era il suo pensiero? Io non ho timore di questi uomini. Io non ho timore di queste difficoltà. Abbiamo visto prima, lui confidava in Dio, nel suo ministero, e qui vediamo ancora un'altra cosa in più. Lui cercava di essere approvato da Dio. Lui aveva timore solo di Dio. Questo è il quarto principio per un ministero approvato da Dio, è servire Dio con il timore a Lui dovuto. Servire Dio con il timore a Lui dovuto. Paolo era chiaro, aveva chiaro in mente che Dio l'aveva chiamato per un servizio speciale. E in Atti 9,15 Dio stesso disse che Paolo sarebbe stato uno strumento per portare il nome di Dio davanti ai popoli, ai re, ai figli di Israele. E questa realtà che caratterizzava la vita di Paolo, lui l'aveva così compresa bene che la scriveva in tante sue lettere, e cercava di svolgere questa chiamata con il timore dovuto a Dio che lo aveva chiamato per questo ministero. In Galati possiamo leggere al capitolo 1, versetto 10: vado forse cercando il favore degli uomini o quello di Dio? Oppure cerco di piacere agli uomini? Se cercassi ancora di piacere agli uomini, io non sarei servo di Cristo. E ancora in 1 Corinzi 4, versetti da 1 a 4, lui scrive: così ognuno ci consideri servitori di Cristo e amministratori dei misteri di Dio. Del resto, quel che si richiede agli amministratori è che ciascuno sia trovato fedele. A me poi pochissimo importa di essere giudicato da voi o da un tribunale umano, anzi, non mi giudico neppure da me stesso. Non ho coscienza, infatti, di alcuna colpa. Non per questo però sono giustificato. Colui che mi giudica, chi è? È il Signore. E così ogni credente dovrebbe vivere la sua vita sapendo che quando Gesù tornerà, sarà da Lui accolto e sarà da Lui giudicato. E vorrei precisare una cosa, che questo giudizio non riguarda la salvezza e la vita eterna. Paolo ci spiega molto chiaramente in 2 Corinzi 5, versetti da 6 a 10, che quando il credente si troverà di fronte a Cristo, riceverà una retribuzione di quello che ha fatto in questa vita. E dice: come hai vissuto la tua vita? Come hai costruito sul fondamento che è la fede in Cristo? Sei costruito con materiali inutili, e fa l'esempio della paglia, del legno. Tutto quello che tu hai fatto di queste cose inutili non rimarrà nulla, saranno bruciati. Se invece hai costruito sul fondamento di Cristo, con quello che è utile, e hai faticato per il regno di Dio e per l'opera di Dio, allora queste cose rimarranno, perché sono come delle pietre preziose e il fuoco non le potrà distruggere. E Paolo ricercava proprio questo premio celeste. Di fronte a Dio voleva essere accolto come un servitore fedele per ricevere un premio celeste e per potersi sentire dire: bravo, buono e fedele servitore, entra nella gioia del tuo Signore. E per poter dire alla fine della sua vita: io non ho corso invano, non ho costruito la mia vita e speso il mio tempo e svolto il mio ministero in modo sbagliato. Quanto è presente nella tua mente questo timore per il Signore? Il modo in cui utilizzi il tuo tempo, le scelte che fai, che facciamo nella nostra vita, le azioni che compiamo quotidianamente, stanno riflettendo questo timore per il Signore? Servire Dio con il timore che gli è dovuto era il quarto principio che troviamo nel quarto versetto. Gli ultimi due versetti sono la conclusione di questo ragionamento. L'Apostolo Paolo infatti inizia con la parola difatti, quindi conclude spiegando quello che ha appena detto. Difatti, non abbiamo mai usato un parlare lusinghevole, come ben sapete, né pretesti ispirati da cupidigia, Dio ne è testimone. E non abbiamo cercato la gloria dagli uomini, né da voi, né da altri, sebbene come apostoli di Cristo avessimo potuto far valere la nostra autorità. In conclusione Paolo sta dicendo: voi lo sapete come siamo stati presso di voi. E il nostro esempio è stato quello di ministri di Dio, con le loro limitazioni, con i loro difetti, con le loro debolezze, ma che hanno sempre cercato l'approvazione di Dio nel loro ministero. Paolo poi dice anche: avremmo potuto farci valere come apostoli di Cristo. Che vuol dire? Avremmo potuto chiedervi un sostegno economico per il nostro viaggio missionario. Avremmo potuto da voi magari aspettare qualche servizio, che voi facevate qualche cosa di quello che vi dicevamo, però non abbiamo fatto valere la nostra autorità. E questo poi lo vedremo fra due domeniche. Il suo ministero, riconosciuto dai Tessalonicesi, è stato come un servizio svolto da un genitore, come una madre o come un padre, dice Paolo. E un genitore cosa fa nei confronti dei figli? Sin da quando sono piccoli. Lo sappiamo un po' tutti, perché o tutti siamo genitori o tutti siamo figli. Si sacrifica. Non sta lì a dire: ma questi sono i miei diritti, e quindi gli dice al figlio piccolo: tu devi fare questo e questo per me perché ho diritto. dalla mattina alla notte un genitore si sacrifica per i figli, perché li ama. E ai Tessalonicesi, a noi oggi Paolo lascia l'esempio di un uomo di Dio che è stato pronto a condividere il Vangelo, che ha pensato per tutta la sua vita a come svolgere questo servizio in modo che Dio lo approvasse. E oggi abbiamo visto che sicuramente nel servizio ogni credente deve essere convinto che la fatica non è vana. Quindi impegnati, impegniamoci, perché la fatica nel servire Dio non è vana. E se siamo di fronte a delle difficoltà o a una situazione di confusione, allora il secondo principio che abbiamo visto è che noi dobbiamo e possiamo confidare nella potenza del Signore per svolgere questo servizio. E che sicuramente potrò sapere dove andare, quale strada fare, se rimango attaccato alla parola di Dio, se nel mio servizio sono motivato dall'amore per la parola di Dio. Sapendo, il quarto principio era, che devo aver timore di Dio, rispettare la sua autorità. Vogliamo vivere la nostra vita cristiana con questa attenzione, con questo desiderio. Padre, grazie che ci hai chiamato al tuo regno, a far parte del tuo regno. Grazie che ci hai salvato dal nostro modo, che quello sì era un modo vano di vivere, e mettevamo tutto il nostro tempo in cose passeggere e terrene, e lì c'era il nostro cuore, quelli erano i nostri idoli. Ma tu, Signore, ci hai salvato da tutto questo per servire te, che sei vivente, che sei vero, e possiamo scoprire nella tua parola la verità, possiamo scoprire nella nostra vita che tu sei vivente. Signore, aiutaci in questa sfida che oggi ci metti davanti, di consacrarci a te e di svolgere questo servizio per te in un modo che tu possa approvarlo. Grazie per l'esempio dell'Apostolo Paolo, per questi versetti che ci parlano di un ministero approvato da te, Signore. Grazie anche per i canti che abbiamo fatto questa mattina e per i pensieri che possiamo condividere insieme in libertà di fronte alla tua parola. Nel nome di Gesù. Amen. Amen.